Buonasera a tutti, anche da parte mia. Allora, effettivamente, siccome siamo all'ultimo dei nostri appuntamenti, quanti sono stati non lo so, ma insomma abbiamo scorso qualche brano, tutti i brani che abbiamo fatto in queste serate, in questi pomeriggi, erano improntati sul tema, chiamiamolo così un po' ampio, della vocazione di San Paolo. È come se noi avessimo chiesto appunto a San Paolo: cosa dici di te? O, se preferite, cosa dici del fatto che Gesù ti ha chiamato? E abbiamo visto diversi scritti suoi. Però, lo dico per chi non c'era, perché vedo che poi le persone un po' sono rimaste le stesse, un po' sono cambiate in questi mesi, ma la prima volta che ci siamo trovati avevamo analizzato Atti degli Apostoli, il capitolo 9, laddove San Luca racconta la conversione di Paolo. Poi abbiamo fatto invece diversi passi in cui San Paolo parlava effettivamente di sé. Adesso poi li richiamerò brevemente, perché questa sera ritorniamo su uno scritto che non è di San Paolo. Perché la prima lettera a Timoteo, per quanto si dica che è di San Paolo e per quanto qui sembra che sia Paolo a parlare, in realtà non è sua. Non l'ha fatta lui, l'hanno fatta altri, e quindi dovremo capire cosa altri pensano di San Paolo. Tenete conto quindi che adesso San Paolo, noi leggeremo che parla ancora di sé, ma perdonatemi, è una finta, nel senso che è questo autore che scrivendo a nome di Paolo, ma ormai Paolo non c'è più, purtroppo è morto, quindi scrive però come se fosse Paolo, come se fosse Paolo. Ora, è interessante questa faccenda qui. Allora, ci sono delle lettere che, per quanto sembra che le abbia scritte San Paolo, non le ha scritte effettivamente San Paolo. Un gruppetto di queste lettere, che quasi sta in fondo al gruppo delle lettere di San Paolo, è un gruppetto, si chiama Lettere Pastorali, e sono lettere che invece di essere scritte a delle comunità cristiane, Paolo, o meglio, chi per lui, le scrive a singole persone, e precisamente a Timoteo e a Tito. Due sono le lettere inviate a Timoteo, qui leggeremo appunto un brano della prima di queste lettere, e una lettera è stata scritta a Tito. In realtà San Paolo, ma lui davvero di suo pugno, scrive anche un'altra lettera indirizzata a una persona sola, che è una letterina corta corta, è la lettera a Filemone, che infatti si trova alla fine dell'epistolario. Poi c'è la lettera agli ebrei, che, come è noto da sempre, si sa che non è di San Paolo. Infatti non lo si dice neanche più in chiesa, da tempo. Non si dice la lettera di San Paolo agli ebrei, si dice la lettera agli ebrei. A parte il fatto che poi, scusate la parentesi, ma la lettera agli ebrei altrettanto va detto che non è una lettera, bensì un discorso, una omelia. E non è mai stata scritta agli ebrei, perché invece è scritta ai cristiani, quindi è tutto sbagliato il titolo lì, tutto, non c'è una parola giusta, forse agli è giusto, agli, e dalla, se si dice dalla lettera, è sbagliato lettera, di San Paolo è sbagliato, agli è giusto, ebrei è sbagliato, è scritta a dei cristiani. Bene, invece appunto è interessante questa faccenda qui delle lettere pastorali, dicevo, che non sono di San Paolo. Perché è interessante? Perché in realtà ci mostrano una evoluzione, una maturazione e un cambiamento dei problemi, rispetto alle lettere scritte da San Paolo. Infatti, se noi dovessimo fare lo sforzo di leggere bene le lettere che San Paolo ha scritte e che sono autenticate di suo pugno, ormai la critica è abbastanza concorde nell'identificarle, e leggere poi le lettere, per esempio quelle pastorali, vedremmo che non dicono proprio le stesse cose. Ma non è che una dice rosso e l'altra dice blu, non è così. È che quando cambiano le cose, e adesso vi vorrei dar ragione di questo fatto, quando cambiano le situazioni, evidentemente cambiano i problemi e quindi cambiano anche le proposte di soluzione dei problemi. Cioè, le lettere pastorali sono state scritte quando i problemi erano cambiati, San Paolo manco se li sognava questi problemi. Ed è per questo che appunto si riprende l'autorità di San Paolo. Che cos'è che cambia? Allora, cambiano i tempi, hai voglia, quei tempi cambiano sempre, anche per la Chiesa primitiva, anche per la Chiesa del Nuovo Testamento i tempi cambiavano. In che senso cambiavano i tempi? In che senso? E bisogna ben pensare che il tempo che passa mette a dura prova sempre le persone. E le mette a dura prova appunto perché il tempo, scusate il gioco di parole, ma il tempo che passa fa cambiare il concetto del tempo. Mi spiego subito. Allora, quando Gesù era al mondo e subito dopo che Gesù muore, dopo che Gesù lascia questo mondo, ascende al cielo, quando ci sono le primissime comunità cristiane, il tempo era vissuto come qualche cosa di corto, non so come dirvelo, ma era un tempo corto. Cioè l'idea che avevano i cristiani è che Gesù era stato talmente tanto una novità, talmente tanto aveva cambiato le cose, che si aspettavano questi primi cristiani dei rivolgimenti da un momento all'altro. E quindi il tempo che loro vivevano era un tempo in tensione forte verso, alcuni dicevano, il ritorno di Gesù, verso il pieno adempimento del Vangelo. Insomma, c'erano diverse concezioni del futuro, ma era sempre un futuro che era lì, a portata di mano, imminente. I grandi rivolgimenti sarebbero avvenuti di lì a poco. Ma il tempo passa. Il tempo passa. E questi rivolgimenti sono un po' lenti a venire, queste rivoluzioni sono un po' tarde. Allora il tempo corto comincia a diventare tempo un po' più lungo. Diciamo che il tempo diventa sempre più disteso. La formula sarebbe un po' questa, quella che vorrei dire io. Il tempo da tempo teso diventa tempo disteso. Tempo in tensione diventa tempo in distensione. In distensione, allora ci si calma un po'. Ma nel momento in cui ci si calma, nel momento in cui ci si calma anche, bisogna darsi anche una certa struttura di vita. Voi capite che se il tempo è corto, se io ho poco tempo, evidentemente ho fretta. Avendo fretta, tralascio tutte le cose poco essenziali. Ma se il tempo mi diventa un po' più lungo, ho il tempo non solo di dedicarmi alle cose che ritengo non essenziali, ma addirittura di impostarle meglio. Vi faccio un esempio. C'erano alcuni che ritenevano che proprio perché il tempo era corto, bisognava avere una morale, il cristianesimo induceva ad una morale di rinuncia. Rinuncia totale. Rinuncia al matrimonio. A maggior ragione rinuncia al sesso, rinuncia ai cibi, rinuncia, insomma, ai godimenti della vita, ai piaceri della vita. Rinuncia completa. Le lettere pastorali che vengono scritte durante il tempo disteso, siccome ci sono ancora le persone a quell'epoca, che siamo già avanti ormai, che ritengono ancora che la morale deve essere una morale rinunciataria, combattono contro quelli che parlano male del matrimonio, quelli che fanno che hanno la legislazione sui cibi e via dicendo. Perché appunto cambia il concetto di tempo, quindi cambiano anche il concetto di impegno dentro il tempo. Le lettere pastorali, poi vi spiegherò meglio, vi darò qualche informazione migliore, sono scritte tutte e tre, le due a Timoteo e quella a Tito, per combattere le eresie. Ma sempre la Chiesa ha combattuto le eresie, da quando è nata, da quando potremmo dire da quando c'era il mondo Gesù. quando c'era la primissima comunità apostolica. Ebbene, ma finché il tempo è corto, le eresie sono sempre state il segno della fine dei tempi. Pensate che cosa dice per esempio l'Apocalisse. Da che cosa capirete, dice l'Apocalisse, che sarà la fine dei tempi? Quando verranno, si faranno forti le istanze, le forze contro Gesù, il famoso anticristo. Allora voi capirete che siamo proprio arrivati alla fine. Cioè, quando arriverà la salvezza in maniera definitiva, le forze contrastanti diventeranno ancora più violente. Questo in un tempo corto. Ma se il tempo è lungo, allora il combattimento contro l'eresia non è il segno che il mondo sta per finire, ma è un invito casomai alla perseveranza, alla vigilanza. State attenti, le lettere continuano a dire mantenetevi attenti, eccetera, eccetera. Quindi il tempo passa e il problema del tempo che passa è che il cristianesimo rischia di sfilacciarsi tanto, e queste lettere dicono no, conservate la fede, custodite il deposito della dottrina. Cioè, le lettere sembrano molto preoccupate della saldezza della comunità, che proprio perché il tempo è disteso rischia invece di sfrangiarsi, di disperdersi. E queste lettere appunto richiamano questa cosa qui. E siccome è in gioco l'identità minacciata delle comunità, e allora si chiede di reagire. Le lettere chiedono di reagire perché ci sono troppe deviazioni religiose. Il tempo disteso, lo dice, adesso lo sentiremo, il tempo disteso alimenta la chiacchiera. Se io ho poco tempo, dico le cose essenziali. Se io ho tanto tempo, spreco le parole. E infatti adesso sentiremo che il cristianesimo era diventato chiacchiere. Chiacchiere. Adesso sentiremo. Bene, che cosa cambia anche? È un'altra cosa molto importante. Cambia non solo il concetto di tempo, ma anche il concetto di spazio. Sì. Perché finché le comunità sono composte da poche decine di persone, hanno bisogno di poco spazio. E soprattutto non hanno neanche bisogno di confrontarsi con lo spazio che c'è fuori. Noi qui siamo poche decine di persone, mettiamo di essere noi una comunità cristiana antica. Noi ci mettiamo nella nostra saletta e facciamo le cose che interessano a noi, parliamo delle cose che interessano a noi. Ma se noi cominciamo a diventare tanti che non ci stiamo più qui, cominciamo a diventare un problema per quelli che stanno fuori, e quelli che stanno fuori cominciano a diventare un problema per noi. Soprattutto quindi le lettere pastorali presentano il problema delle comunità che devono inserirsi nel contesto sociale, dentro il tessuto sociale. Devono inserirsi. Nel momento in cui quindi devono conservare bene la loro identità, a non disperderla nelle chiacchiere, nello stesso tempo però devono anche amalgamarsi. Queste cose qui San Paolo non ce le aveva neanche in mente. Cioè dell'inserimento nella società, del dialogo, del confronto appunto con ciò che sta fuori, e via dicendo. Le relazioni con le persone, insomma. La convivenza civile, queste cose qui non erano ancora ben presenti nella testa di Paolo, ma diventano presenti in queste lettere. Allora, adesso leggiamo, vi do la chiave di lettura di questa pagina. Allora, vi dico subito, vedete che c'è scritto dalla prima lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo 1, e poi versetto 3, parte dal versetto 3, e quindi c'è proprio l'inizio, io ho saltato proprio l'indirizzo di saluto, tipo... più o meno, è San Paolo, servo di Gesù, a Timoteo, stai bene. Ho saltato quella parte lì. E San Paolo comincia subito, va subito nel vivo del discorso, soltanto che la parte che è in grosso, più scritta più in grosso, per il momento la salto, perché la leggo dopo. E vedrete che anche saltandola non perdiamo niente del discorso, però dopo vedremo come inserire questa parte. Perché si capisce che San Paolo ce l'ha inserita a forza. E dice a Timoteo, partendo per la Macedonia, ti raccomandai di restare a Efeso. Guardate, già soltanto questo verbo, restare, è assolutamente indicativo. Partendo per la Macedonia, cioè San Paolo va nella nord della Grecia, no? Parte, ti ho detto resta a Efeso. E quando è che San Paolo ha detto a Timoteo di restare a Efeso? Dalle lettere e dagli atti degli apostoli non risulta. Restare. Ha bisogno di una persona stabile a Efeso. È finita l'epoca dei missionari vaganti. Bisogna che la comunità si prenda una struttura, e questa struttura comincia con le persone. Adesso vedremo che lui parla di una ordinazione a vescovo, chissà quando è avvenuta, che Timoteo avrebbe ricevuto, ne parla alla fine. Comunque dice, partendo per la Macedonia ti ho raccomandato di restare a Efeso, perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse, queste sono le eresie, le dottrine diverse. E a non badare più a favole e genealogie interminabili, che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede. Si vede subito che San Paolo sta dicendo, qui si fa chiacchiere. Vane discussioni, favole, genealogie interminabili. Adesso tradurre queste cose qui è difficile persino per me, ma riteniamo appunto che il cristianesimo al tempo di San Paolo era diventato un cristianesimo fatto di parole infinite. La finalità di questo richiamo è però la carità, non è la polemica, è la carità, che sgorga da un cuore puro, da una coscienza buona, da una fede sincera. Proprio deviando da questa linea alcuni si sono volti a fatue verbosità, sentite come ce l'ha su con le chiacchiere infinite, no? Dei cristiani. Pretendendo di essere dottori della legge, mentre non capiscono né quello che dicono, né alcuna di quelle cose che danno per sicure. Chiacchierano senza sapere cosa dicono. Certo, noi sappiamo che la legge è buona. Ahi, allora San Paolo ce l'ha su con qualcuno che ritiene che la legge è buona. E lui dice, ma anch'io lo so che la legge è buona, se uno ne usa legalmente. Sono convinto che la legge, però, non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui, per i ribelli, per gli empi, peccatori, sacrileghi, profanatori, parricidi, matricidi, per gli assassini, fornicatori, pervertiti, trafficanti di uomini, falsi, gli spergiuri e ogni altra cosa che è contraria invece alla sana dottrina, secondo il Vangelo che mi è stato affidato. Allora, San Paolo sta dicendo, poche chiacchiere, appunto, poche chiacchiere. Qui si fa un gran discutere sulla legge, sia ben chiara una cosa, lui mette in chiaro una cosa, questo pseudo San Paolo, dice, allora la legge buona è buona per chi? Per chi non la rispetta, perché il richiamo della legge è un richiamo nei confronti di chi ha bisogno del richiamo, no? Faccio un esempio, non rubare a chi è rivolto, a chi non ruba? No, a chi ruba, è fatta per gli ingiusti, non per i giusti. Perché se uno non ruba, non ha più bisogno del comandamento che dice non rubare. E qui, secondo alcuni, la cosa è un po' controversa, ma qui San Paolo, facendo questo elenco, avete sentito che elenco lunghissimo di persone non troppo raccomandabili, in realtà farebbe quasi un elenco dei comandamenti. Proviamo a verificare. Allora, ci sono i comandamenti contro Dio, si sa, no, che il decalogo inizia con i comandamenti contro Dio, e qui abbiamo infatti iniqui, ribelli, gli empi, cioè quelli che hanno non rispetto per Dio, i peccatori, sacrileghi, profanatori, sono tutte cose contro Dio. Quarto comandamento, onora il padre e la madre, e infatti la legge è fatta per i parricidi e i matricidi, quelli che uccidono il padre, quelli che uccidono la madre. E quindi quinto comandamento, non uccidere, gli assassini, sesto, non fornicare, i fornicatori e i pervertiti, settimo, non rubare, qui addirittura i trafficanti di uomini, qui bisognerebbe capire l'Antico Testamento per vedere che rubare a una persona all'epoca voleva dire proprio praticamente metterla alla mercé, alla mercé degli altri. Se tu rubi i soldi a una persona, per quell'epoca voleva dire metterla in condizione di vendersi. Se tu non hai più soldi per mangiare ti devi vendere, c'erano gli schiavi all'epoca. Quindi tra schiavitù e non rubare, a quell'epoca c'era, oltre a tante altre cose, c'era un nesso. Non dire falsa testimonianza, i falsi, gli spergiuri, eccetera, eccetera. E poi dice ogni altra cosa. Ci sarebbe un elenco dei comandamenti, no? Andiamo in fondo, dice, questo è l'avvertimento che ti do, figlio mio Timoteo, in accordo con le profezie che sono state fatte a tuo riguardo. Qui parla proprio della consacrazione di Timoteo a vescovo in forza delle profezie. Ne parla anche in altri contesti. Perché fondato su queste profezie, tu combatta la buona battaglia con fede, buona coscienza, perché alcuni che l'hanno ripudiata hanno fatto naufragio nella fede, tra cui Imeneo e Alessandro, che non sappiamo chi siano, che io ho consegnato a Satana perché imparino a non bestemmiare più. Ve la dico subito questa qui, la facciamo fuori, questa, perché se no fa impressione che San Paolo consegni a Satana due persone, così imparano a non bestemmiare. Allora, la traduco così alla buona, come riesco. Anche San Paolo, lui, ha detto una cosa del genere nella prima lettera ai Corinti, di un tizio. Allora, che cosa dice San Paolo? Questi qua, questi Imeneo e Alessandro, non sappiamo le loro generalità, non le conosciamo. Dice, questi qua bestemmiano, nel senso che parlano vanamente, in maniera sbagliata, di Dio. Allora, siccome loro parlano male di Dio, e io li consegno al male, così vedono come si sta male, in mezzo al male. No? E poi torni, e poi tornano, perché si accorgeranno come si sta male in mezzo al male. E beh, anche carina la cosa detta così. E la stessa cosa l'aveva detta di un tizio che, insomma, ne combinava di cotte di crude proprio nella prima lettera ai Corinti. Ah, ma io l'ho consegnato a Satana, scrive San Paolo ai Corinti, in modo che il Signore lo salvi. Cioè, uno che fa il male, San Paolo dice, bene, allora io lo lascio nel suo male. E si accorgerà che bell'ambientino, che è quello del male, che bella atmosfera che si respira quando c'è la cattiveria e le parole false su Dio. Appunto, però adesso noi veniamo alla parte scritta in eretto, e dice, e adesso San Paolo parla di sé, e dice, rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Gesù Cristo Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero. Io, che prima ero stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me per primo tutta la sua generosità, a esempio di quanti avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile, unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, San Paolo parla di sé. Allora, vi dico subito, siccome il tempo mi sta scappando, ne parla in maniera molto, ma molto strana. Ve lo dico subito, Qui San Paolo ha detto delle cose, proprio perché non le ha scritte San Paolo, queste cose San Paolo di sé non le avrebbe mai dette. Appunto perché un altro che parla di San Paolo. Allora, vediamo dove sta la stranezza. Anzitutto, quando San Paolo scrive le lettere, scrive San Paolo, apostolo, servo di Gesù, ministro del Vangelo, eccetera, eccetera, tutta la sua tiritera, poi dice alla comunità di ringrazio Dio subito, ringrazio Dio perché avete la fede, avete la carità, siete bravi, crescete nella costanza, e via. San Paolo non avrebbe mai scritto a Timoteo dice, intanto spostando il ringraziamento, vedete che l'ha spostato in fondo? l'ha spostato in fondo, e questo non va bene, non fa parte dello stile letterario, dello stile delle lettere. Primo, vabbè, è questa cosa qui. Ma poi, parlando di sé, il ringraziamento lo si fa parlando del destinatario. Io ringrazio il Signore perché vi ha custoditi nella fede e vi mantiene nella perseveranza. Non che io scrivo a te e ringrazio Dio per me. Qui San Paolo sta ringraziando Dio per sé, perché lui è stato chiamato, perché lui è stato oggetto della misericordia. E dov'è il ringraziamento per Timoteo? Avrebbe dovuto dire ringrazio Dio perché tu sei vescovo, perché tu sei un bravo cristiano, perché tu stai facendo bene il tuo lavoro, il tuo ministero. Niente di tutto questo, parla di sé. Paolo non l'avrebbe mai fatto. Ma perché parla di sé a questo punto? Sentite come comincia. Io ringrazio colui che mi ha dato la forza perché mi ha giudicato degno di fiducia. Qui c'è un gioco di parole proprio con l'ultima riga della parte più in chiaro, dove c'è il versetto 11, dove dice: secondo il Vangelo che mi è stato affidato. Purtroppo il gioco di parole in italiano non si capisce, ma questo affidare e sono degno di fiducia è un gioco di parole. Quando San Paolo dice il Vangelo mi è stato affidato, è come se gli venisse dentro una specie di shock e dice: ma parliamo un attimo di questo affidamento, io sono stato ritenuto degno di fiducia. E però questo fatto per cui sono stato ritenuto degno di fiducia mi fa venire in mente un'altra cosa, che io questa fiducia non la meritavo. E andiamo avanti. San Paolo ha appena parlato di tutti questi cattivoni, di tutti questi brutti ceffi che fanno queste cose orrende, uccidono madre, padre, peccatori, assassini, mentitori, peccatori a tutto spiano, avete visto che roba, no? Una cosa veramente... E lui dice, ma io sono stato fatto degno di essere il servo del Vangelo, ma io chi ero? Chi ero io? Io ero un peccatore come quelli là, anzi, di più. Dove sta la stranezza? San Paolo, adesso lo verifichiamo un attimo, quando parla della sua vocazione, io ho cercato di farvelo vedere nelle volte scorse, nelle volte precedenti, non parla mai di sé quando non era ancora cristiano, come di un peccatore. Verifichiamo invece la cosa. Allora, questo schema per cui la vocazione è una rottura dentro il tempo, quindi è una rottura tra il prima e il dopo, tra il passato e il presente. Nel passato ero così, nel presente sono cos'ha, un'altra cosa. Ma il passato, nelle lettere di San Paolo, quelle ritenute autentiche, non è mai presentato come un passato di peccatore, mai Paolo dice di essere stato un peccatore, tutto il contrario. Dice sempre di essere stato proprio bravo, certo nel giudaismo, ma nel giudaismo era bravo. Anche la persecuzione della Chiesa quasi quasi era un titolo d'onore, e per forza, perché faceva parte del, come dire, del curriculum, faceva parte dello stampo giudaico e zelante della sua vita nella religione dei padri. Esatto. Quindi quasi quasi era un motivo di orgoglio, era come dire la ciliegina sulla torta che diceva la bontà della torta di prima. Ma la torta era buona, in sé era buona, non era una torta di un peccatore. E invece San Paolo qui dice un'altra cosa completamente diversa, sorprendentemente diversa. Dice: io prima ero stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché senza sapere facevo dentro l'incredulità. Eh già, dentro l'incredulità. Anzi, poi più avanti dice al versetto 15, e questa parola è degna di essere accolta: Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e il primo sono io. Allora, ci arriviamo subito. Allora, innanzitutto, San Paolo ritiene di essere assolutamente, di avere un passato deprecabile, cosa che non aveva mai sognato di pensare, un passato deprecabile, lo dice qui. Talmente deprecabile da poter essere assommato appunto al passato di tutti i peccatori, delle persone, sentite, che bestemmiano, che perseguitano, che sono oltremodo superbe, questo vuol dire, questo violento, oltremodo superbe. E poi agivo, cioè io ero nell'inconoscenza, agivo dentro l'incredulità, agivo senza sapere, dentro l'incredulità. Vengono in mente le parole di San Luca, cioè meglio di Gesù nel Vangelo di Luca, Padre perdonali, agiscono senza sapere. Dove voi sapete che quelle parole non sono una scusante, perdonali poveracci, non sanno neanche mettere insieme la destra con la sinistra, non è quello che questa è la cosa che sta dicendo Gesù, perché Gesù sta dicendo al Padre di perdonare quelle persone che lo crocifiggono, perché per lui è veramente il massimo dei peccati la scissione tra l'agire e il sapere. Agiscono e non sanno, non sanno eppure fanno. La scissione tra l'agire e il sapere, quello è il peccato. E qui San Paolo non sta dicendo che, non si sta dando delle scuse, non sta prendendo delle giustificazioni, e vabbè, cosa volete, io non sapevo che cosa facevo. No, 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 San Paolo sta dicendo che la radice dell'incredulità sua era proprio questa, agire e non sapere. Agivo senza conoscere. Questa è la radice addirittura dell'incredulità, è il brodo di cultura dell'incredulità. Dice, mi è stata usata misericordia. E andiamo al versetto 15, che mi interessa tanto. E dice, questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. Quando San Paolo dice così nelle lettere pastorali, lo dice più volte, usa questa affermazione così forte, è per introdurre quasi un credo, quasi un'affermazione, no? Da professione di fede. E qual è questa affermazione da professione di fede? Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Punto. Ma San Paolo, o meglio, il suo imitatore, che sapeva com'era il carattere di Paolo, si inserisce dentro il credo, come aveva fatto in Prima Corinti 15, l'avevamo analizzata 2 mesi fa. Si mette dentro il credo. Il credo dice, Gesù Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori, e San Paolo dice, e volete che io stia fuori dal credo? No, 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 c'è dentro il credo, e il primo dei peccatori sono io. Attenzione però, questo è forte, Lui attualizza, o se preferite, personalizza il credo. Lo personalizza, lo indirizza a sé. Cristo è venuto a salvare i peccatori. E dei peccatori, il primo sono io. Attenzione, perché San Paolo, che non è mai secondo nessuno, deve essere primo anche nel peccato. Anche un po' questo ego un po' grande, ve l'ho detto, che è un po', c'è un po' questo ego che è grosso come un grattacielo. Questo io un po' enfatizzato. Quindi lui deve essere primo anche nel peccato. Certo, questa qui è una cosa un po' grossa, ma adesso capiamo per 2 ragioni, lo dice. Vi schematizzo così vado più veloce. Prima ragione. Se io sono il primo dei peccatori, evidentemente, e Gesù viene nel mondo per salvare i peccatori, da chi comincia? Da me, sono il primo dei salvati. È il titolo di questa sera. Perché sono il primo dei salvati? Perché sono il primo dei peccatori. Ero in pole position nel peccato e Gesù, venendo a salvare i peccatori, mi ha trovato per primo. Fortissima questa immagine qua, no? È una corsa a chi pecca di più. San Paolo li batte sempre tutti, quindi batte anche gli altri nei peccati. Gesù viene incontro ai peccatori, il primo che incontra è quello che è davanti, quello che corre più forte. E sono il primo dei salvati. Ma per un'altra ragione dice questa cosa, e la dice subito, subito dopo, vediamo. E dice, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia. Perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me per primo tutta la sua generosità, a esempio di quanti crederanno. San Paolo, un'altra cosa questa che non avrebbe mai detto, mai, si fa con la sua conversione esempio per gli altri. Attenzione, perché non l'avrebbe mai detto? Perché San Paolo, lui persona, sapeva perfettamente che la sua esperienza, quella di Damasco, per intenderci, era un'esperienza assolutamente unica, non traducibile, non trasmissibile, non avrebbe mai potuto condividerla con nessuno. Invece questo autore riprende le parole di San Paolo e rende la esperienza di conversione di San Paolo come qualche cosa di universalizzabile, di estensibile a tutti. Lui, dice, ha usato per primo nei miei confronti la misericordia, dice, Gesù ha usato per primo nei miei confronti la misericordia perché tutti potessero guardare questa cosa. Come se San Paolo dicesse, se ha salvato me, che sono il primo dei peccatori, salverà tutti, per forza. Se salva il primo dei peccatori, chi pecca di meno, chi è meno forte nel peccato proprio perché pecca di meno, ha maggior ragione, no? San Paolo è come se dicesse, se ha salvato me, figurati se non c'è uno che non debba essere salvato da Gesù. E San Paolo ci tiene a dirlo, non è che io lo meritassi, Cioè, la conversione, giusto per spiegarmi, non è avvenuta che io facevo il male, poi mi son pentito e allora mi è arrivata la misericordia. Non è questo lo schema. Lo schema è, io correvo all'impazzata nel peccato, appunto che sapevo, cioè non sapevo eppure facevo, eccetera, eccetera. Quindi ero proprio lontano mille miglia dal convertirmi. Ma è stato lui che mi ha convertito. Non c'è stato il passaggio intermedio del pentimento. San Paolo non si è mai pentito. Mai. È per questo che San Paolo può sperare per tutti, diremmo. E sulla base della sua esperienza. Se è capitato così a me, perché non deve capitare agli altri? D'altra parte io com'ero? Ero come loro. Non ero diverso da loro. Anch'io ero un violento, un bestemmiatore, un persecutore, eccetera, eccetera. Agivo, eppure non sapevo, ero nell'incredulità, ma se ero come loro e peggio di loro, a questo punto io sono un esempio per gli altri, sono un esempio di fiducia, Gli altri possono mettere la loro fiducia, ad esempio di quanti avrebbero creduto in lui. Sono un esempio per tutti i credenti. Pensate, San Paolo diventa un esempio. Noi avremmo detto che Gesù è il nostro esempio, no? Siamo già nell'epoca delle lettere pastorali in cui Gesù come esempio non è più proponibile. La Chiesa, cioè le comunità cristiane ormai grandi, non hanno più un rapporto immediato con la figura di Gesù. E allora questa figura di San Paolo diventa la figura di mediazione. Cioè tu non imiti. Attenzione, non imiti Gesù direttamente, è inimitabile, e le lettere le pastorali hanno ragione, Gesù è inimitabile, è un unicum. Non. Chi imiti? Imiti la persona che Gesù ha convertito con la sua misericordia, che ha afferrato con la sua misericordia. Bene, chiudo dicendo una cosa, questa cosa qui semplice, che è questa. Giusto per fare una ricapitolazione, vi ricordo alcuni brani che abbiamo letto sulla conversione, ma giusto un flash, per dirvi qual è la differenza rispetto a questo. Noi avevamo letto Galati 1, capitolo 1. Cosa diceva Galati 1? Diceva questa cosa. Diceva, io, com'è che sono stato convertito? Direbbe San Paolo, proprio lui, direbbe, Dio ha deciso di rivelare in me suo figlio, per cui cosa ho fatto? Non sono andato a consultare gli apostoli, No? Sono andato prima in Arabia, poi sono andato per i fatti miei. Dopo 3 anni sono andato a consultare gli apostoli, dopo un bel po' di tempo. Come per dire che il suo Vangelo e quindi la sua vocazione venivano direttamente da Dio e non erano nella linea diretta degli apostoli. Quindi assegnare il fatto che il suo Vangelo, appunto, era un Vangelo effettivamente rivelato da Dio e non trasmesso dagli uomini. Quindi alla fine che cosa diceva San Paolo di sé? Lui diceva, io in questo capisco di essere stato mandato ai pagani ad annunciare il Vangelo, perché mentre gli apostoli sono indirizzati ai giudei, agli ebrei, il Vangelo a me invece mi è calato direttamente dall'alto nell'intimo, ha rivelato in me, e io sono stato indirizzato in un'altra prospettiva di evangelizzazione. Ma voi pensate che San Paolo si accontenti di dire questa cosa qui? No, perché in Prima Corinti ha detto tutta un'altra cosa, e ha detto, cosa dice il credo? Che Cristo morì secondo le scritture, fu risuscitato secondo le scritture e apparve a chi? A Pietro e agli apostoli e ai 500 fratelli, a Giacomo e ai discepoli e a me. Lui si mette perfettamente nella linea apostolica. Perfettamente. Quindi là nel Galati aveva detto io con gli apostoli non c'entro niente. Perché il mio Vangelo discende dall'alto, proprio, capito? Direttamente. Rapporto immediato, diretto tra me e Gesù. Tra me e la rivelazione del Figlio. Non ci sono mediazioni. Invece qui, in Prima Corinti, gli interessa invece dire che lui è nella linea apostolica. Ma si accontenta? No, perché avevamo visto che lui dice, quindi io sono come loro, tranne in un punto, che io ho faticato più di loro. Ho faticato più di loro. Quindi siamo tutti dentro le fatiche apostoliche, io un pelino di più. Ho faticato più di loro, ma non io, la grazia di Dio in me, quindi c'era quella dialettica tra fatica e grazia. Filippesi 3. Allora, io cosa capisco da queste cose? Io capisco che San Paolo dice... In fondo, Dio, o Gesù, dipende dai racconti, quando viene a convertire San Paolo, lo afferra a sua insaputa, no? Lo afferra quasi contro la sua volontà. Avevamo fatto Filippesi 3, e Filippesi 3 cosa ha detto? Quando è successo quello che è successo, io, quello che ritenevo essere un guadagno, l'ho considerato una perdita, l'ho valutato. Quindi la conversione è stata anche l'esito di una valutazione. Oh, San Paolo ci mette proprio dentro tutto nella sua vocazione, di tutto, tutti gli ingredienti ci sono. Rapporto diretto col Signore. Linea continuativa con la tradizione apostolica. Valutazione personale. Di tutto ci ha messo dentro. Valutazione personale. Tra l'altro è molto interessante il capitolo 3 di Filippesi, dove dice io l'ho considerato una perdita, perché usa lo stesso verbo, l'ho considerato una perdita, che usa l'inno, che conoscete tutti, l'inno dei Filippesi, che dice Cristo Gesù, pur essendo in forma di Dio, non valutò l'essere alla pari di Dio come un oggetto di rapina. Cioè anche Gesù si è incarnato mediante una valutazione. E San Paolo dice, io mi sono convertito come Gesù mediante una valutazione. Usa lo stesso verbo. E quindi poi arriviamo a Prima Timoteo. Che cos'è allora invece questa rivelazione della misericordia? È una rivelazione che viene offerta come modello per l'imitazione. In fondo tutta l'esistenza di San Paolo diventa offerta, diventa destinata alla imitazione a favore delle persone peccatrici, a favore dei peccatori. E lui dice, i peccatori possono sperare, possono imparare dalla mia esperienza, che non solo niente perduto, ma tutto da guadagnare, tutto ancora da guadagnare. Perché Gesù ha afferrato me, ma poi, sai, mentre ti corrono, acciuffa anche gli altri. acciuffa anche gli altri. A volte si ha l'idea di un Paolo, di un San Paolo un po' severo, le sue lettere sono difficili indubbiamente, ma poi hanno anche l'idea che siano anche molto severe. Avete sentito questa lista, no, di peccatori, eccetera, eccetera. Pensate, proprio questa lista di peccatori gli ha fatto venire in mente che lui poteva sentirsi anche solidale con questi peccatori. Anche solidale. E questa, pensate, lui dice, è la dottrina sana. Questa è la parola, la sana dottrina. Sana che cosa vuol dire? Vuol dire che risana. Questa è la dottrina che guarisce. Che guarisce tutti quelli che hanno bisogno di essere guariti. Che guarisce tutti gli ingiusti. Quelli che hanno bisogno, che una volta avevano bisogno della legge, adesso hanno bisogno di questa sana dottrina. E la sana dottrina è una frase sola. Gesù è venuto per salvare i peccatori. Non è venuto per condannarli, è venuto per salvarli. Non è venuto per dire che erano peccatori, ma per salvarli. Volete la dimostrazione? La mia persona, dice San Paolo. Io sono la dimostrazione del credo. Dell'affermazione di fede. Io sono la dimostrazione. E se ne sono la dimostrazione, anche gli altri lo possono diventare. Ciascuno dimostrazione per gli altri che il Signore non ci ha abbandonato dentro il peccato e dentro, permettete che dica questa parola, la bestemmia. Perché nella Bibbia la bestemmia non è una frase o una paroletta. Nella Bibbia la bestemmia è un agire contro la salvezza. È un'azione, oltre che una parola, contro la speranza. È interessante, no? Queste sfaccettature continue, no? Per cui San Paolo, pensi di averlo capito, anche così, no? Mentre parla di sé, pensi di averlo capito, e poi in un'altra lettera ti dice una cosa che ti spiazza. E noi abbiamo visto questo percorso guardando i racconti della sua vocazione, che sono uno diverso dall'altro. Uno dice una cosa diversa e non sono semplicemente sfaccettature, sono anche delle contraddizioni, se volete. San Paolo cosa ha fatto? Ha fatto quello che non sapeva, quello che si diceva? No, San Paolo è uno che fa fatica anche lui a tenere insieme il mistero della sua vocazione. Fa fatica anche lui. Sono tante schegge che gli sfuggono, e una volta gliene sfugge una in una lettera, in un'altra lettera gliene sfugge un'altra, ma sono contraddittorie, sì, sono contraddittorie, per tanti versi sono contraddittorie. Ma se il mistero fosse una linea rossa, un filo rosso che tiene tutto insieme e tutto razionalizza, come se fosse un quadrettino, tutto bello incorniciato, che mistero è? Ma soprattutto non sarebbe degna del mistero grande che è l'uomo e che San Paolo ci ha rappresentato.